Ok, quindi Filemone è molto corto, se non avete già visto, molto corto come lettera, solo un capitolo, 25 versetti, cerchiamo di studiare tutti i versetti questa sera. È una lettera personale, scritta da Paolo a questo qua Filemone, ed è un po' unica. Come una lettera del Nuovo Testamento, no? Vediamo che ci sono 13 libri o lettere che Paolo ha scritto nel Nuovo Testamento, e 9 di questi 13 sono state scritte a chiese, no? Corinzi, ai Romani, Colossesi, Galati, no? Poi ci sono solo 4 che sono state scritte a persone, no? Filemone, poi primo, secondo Timoteo e poi Tito. Però Filemone, essendo uno di questi quattro che è stato scritto ad una persona, è anche più unica perché è stato scritto completamente per motivi personali, no? Le epistole pastorali sono state scritte, no, a Timoteo, a Tito, però erano istruzioni per una chiesa, la chiesa di Efeso. Dov'era Tito? Crete. Creta, ecco. Invece questa lettera è stata una lettera personale, no? Scritta da Paolo a Filemone per motivi personali. Quindi è molto unica come lettera nel Nuovo Testamento. Vediamo il rapporto tra Paolo e Filemone. Anche tanti altri rapporti, ci sono tante persone che vediamo in questa lettera. Vediamo il rapporto tra Paolo e Onesimo, anche Filemone, Onesimo, vediamo il rapporto tra Paolo e la famiglia di Onesimo, vediamo anche Marco e Luca in questa lettera, che sembra che sono quelli che hanno scritto i due Vangeli. E quindi sì, è interessante vedere quante persone ci sono, però alla fine vediamo che relazione è una cosa molto importante che vediamo in questa lettera, no? L'importanza di avere un buon rapporto tra gli altri che sono nel corpo di Cristo, nella Chiesa. E vediamo anche che Paolo scrive come un amico, no? In tante lettere nel Nuovo Testamento vediamo che Paolo dice: io sono Paolo, l'apostolo di Dio, no? La parola apostolo non la vediamo nella lettera a Filemone. Vediamo prigioniero, ed anche più che altro, non vediamo la parola, però più che altro vediamo che Filemone era solo l'amico di Paolo. Quindi è interessante così che Paolo non sta scrivendo ad una chiesa come apostolo, e più che sta scrivendo ad un amico come un amico. Quindi è molto interessante come una lettera. E un'altra cosa che vedremo in questo studio, vedremo come il Vangelo cambia il modo in cui noi viviamo. Il Vangelo non deve essere solo qualcosa, un concetto nella nostra testa, no? Non deve essere solo una teologia che capiamo con le nostre teste, ma è molto più di quello. E vedremo che nella vita di Paolo, nella vita di Filemone, nella vita di Onesimo, il Vangelo cambia il modo in cui vivono. Se noi abbiamo capito, anche come questi qua, se noi abbiamo capito completamente il Vangelo, cambierà il modo in cui viviamo, no? Agiremo in un modo diverso quando abbiamo capito il Vangelo, ma anche quando il Vangelo ha cambiato il nostro cuore, ok? Vediamo come nel Vangelo, vediamo riconciliazione, restaurazione in questa lettera, vediamo grazia, perdono, vediamo che alla fine Paolo dice che lui pagherà per ogni cosa che aveva fatto Onesimo, ok? Quindi ci sono tanti riferimenti al Vangelo in questa lettera che vediamo solo nelle vite di queste persone, Paolo, Filemone, Onesimo, ok? Quindi vogliamo leggere i primi 3 versetti, l'introduzione di questa lettera. Quindi sì, leggiamo versetto 1. Paolo, prigioniero di Gesù Cristo, Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Appia, ad Archippo, nostro compagno di armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi ovviamente è Paolo che sta scrivendo questa lettera, no? Perché la prima parola che vediamo è Paolo. Poi prigioniero, sappiamo da questo che Paolo ha scritto questa lettera da prigione. È quasi certo che questa lettera è stata scritta da Roma. So che c'erano altri tempi che erano, okay, che lui era in prigione, ma è quasi sicuro che questo è stato scritto da Roma, tipo in Atti 28, no? Il libro di Atti finisce con Paolo in prigione ed è molto probabile, quasi certo, che è stato scritto in questo tempo. Sta scrivendo con Timoteo e sta scrivendo a Filemone. È quasi certo, più o meno 100% certo, che Filemone si trovava a Colosse. Vediamo altri collegamenti tra il libro di Filemone e quello di Colossesi. Onesimo penso che si vede anche nel libro di Colossesi. Quindi sì, Filemone a Colosse. E dice anche alla sorella, versetto 2, alla sorella Appia, ad Archippo, nostro compagno di armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua. Diversi commentari avevano detto che Appia forse era la moglie di Filemone, può essere. E poi anche altri hanno detto che Archippo sarebbe stato il figlio di Filemone. Non sappiamo sicuramente, però sembra che sarebbe stato la sua famiglia. Quindi praticamente c'è Paolo e suo figlio nella fede, no? Timoteo, che sta scrivendo a Filemone, sua moglie e poi suo figlio. Quindi vediamo quasi come una famiglia che sta scrivendo ad un'altra famiglia. Ed è bello vedere come funziona il corpo di Cristo. Dice che sta scrivendo anche alla chiesa che si riunisce in casa tua, quindi abitava a Colosse, e o la chiesa o una parte della chiesa, no, si vedeva ogni settimana alla casa di Filemone. È molto probabile che la chiesa è stata più grande di quello che poteva incontrarsi alla casa di Filemone, quindi è più probabile che è stata una parte del corpo di Cristo che vediamo qua. Non sappiamo sicuramente, però sembra che, come noi, no, in questa chiesa abbiamo la chiesa qua e ogni domenica ci vediamo qua, ogni mercoledì ci vediamo qua, però di venerdì ci vediamo o ad Aslo qui a Montebelluna o un altro posto. Quindi sembra che questa casa qua, no, che si incontra alla casa di Filemone, sarebbe più come uno di questi gruppi. Non sarebbe stato tutta la chiesa, sembra che sarebbe stato una parte, uno studio, una parte del corpo di Cristo lì a Colosse. Poi in versetto 3 Paolo comincia la lettera come comincia ogni lettera che scrive, con grazia, pace da Dio e poi anche dalla parte di Gesù. Okay? Quindi il classico saluto di Paolo, come sempre comincia le sue lettere. Quindi andiamo avanti. Versetto 4 a 7. Qui più o meno vediamo il carattere di Filemone, anche Paolo che si sta ricordando di Filemone. Quindi leggiamo versetto 4 a 7. Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Quindi Paolo comincia qua, io ringrazio continuamente il mio Dio, anche in altre lettere lui usa questo linguaggio, penso che Romani, Efesini, forse altre lettere, no? Che anche Tessalonicesi mi sa, no, che Paolo quando sta scrivendo quasi come sta pregando, no? Che sta ringraziando il Signore, mi fa venire in mente il versetto in Prima Tessalonicesi 5, no? Versetto 17, quando dice di pregare senza cessare, no? Ed è proprio questo che sta facendo qua in versetto 4, sta ringraziando Dio e sta ringraziando Dio per la causa di Filemone, no? Ricordandomi di te nelle mie preghiere. Quindi si sta ringraziando il Signore per Filemone, sembra che sta anche pregando per Filemone. No, quando è venuto in mente, Paolo cominciava a pregare per Filemone, sicuramente anche per altri, no? Con cui lui ministrava. Ed anche noi possiamo pregare così, no? Possiamo semplicemente ringraziare il Signore per qualcuno, no? A volte sembra che, no, Adam viene in testa mia, io devo pregare per 20 minuti, you know, questa preghiera grande per Adam, ma anche va bene solo se lui viene in mente, io prego, Signore, grazie per Adam, grazie per la benedizione che è e che tu possa benedirlo anche oggi, no? Possiamo pregare preghiere semplici. Poi versetto 4, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Paolo aveva gioia quando sentiva dei fratelli, no? Che camminavano con il Signore. Anche vediamo in secondo Giovanni, mi piace come il versetto in inglese è un po' più diverso che in italiano, però più o meno secondo Giovanni 4 dice: io non ho una gioia più grande che sentire che i miei figli o i miei fratelli camminano con il Signore, no? E questo è bello, proprio quello che sta sentendo Paolo in questo tempo, no? Ha sentito che Filemone sta camminando con il Signore, che il Signore sta usando Filemone per benedire gli altri e sta ringraziando il Signore. Poi versetto 6, lo leggo di nuovo. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Prima quando ho letto questo versetto mi ero un po' confuso. Paolo mette così tante cose in un versetto. Però praticamente dice, se noi riconosciamo che tutto bene che è dentro di noi, è trovato in Cristo, farà diventare efficace la nostra fede o condividere del nostro fede. Paolo voleva che quando Filemone condivideva la sua fede, che lo faceva in un modo efficace. Okay? Avete mai provato a condividere la vostra fede e non è successo niente? Che sembrava che è stata fatta in un modo non efficace, no? Che la persona non ha sentito o che non aveva senso quello che dicevi, no? Paolo non voleva questo per Filemone, voleva che quando Filemone condivideva il Vangelo, che lo faceva in un modo efficace. E qui ci dà la soluzione di questo. Ed era di realizzare che quello che c'è in noi, o quello che il Signore ha fatto in noi, è quello che farà negli altri, no? Quindi praticamente sta dicendo, o almeno capisco il versetto così, che noi non possiamo condividere il Vangelo con gli altri in un modo efficace, no? Se noi non abbiamo prima sperimentato il Vangelo, no? Come possiamo noi andare via e predicare questo Vangelo, condividere con gli altri, se non è una cosa reale nella nostra vita, ok? Ed è praticamente questo che Filemone sta dicendo, no? Che prima non ha senso per noi di condividere qualcosa, no? O di predicare qualcosa se non è una cosa che sta operando anche nella nostra vita, no? E quindi se noi vogliamo condividere il Vangelo, se noi vogliamo vedere altri che vengono alla salvezza, no? Prima deve essere una cosa che è reale nella nostra vita, no? Prima deve essere una cosa che noi guardiamo come la nostra salvezza, no? Se noi non realizziamo il nostro bisogno per il Vangelo ogni giorno, no, come possiamo condividerlo in un modo efficace, ok? Poi versetto 7, infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Quindi vediamo qua che Paolo è stato edificato, no? Confortato per quello che il Signore stava facendo attraverso Filemone. Anche gli altri in Colosse, no? Erano edificati nell'opera di Filemone. Interessante qua la parola confortato alla fine di versetto 7, è una parola in greco che Paolo usa di nuovo in versetto 20. Quindi quando arriviamo al versetto 20 possiamo forse capire meglio questi due versetti, quello che sta comunicando Paolo qui. Però più avanti parleremo di quel versetto quando arriviamo al versetto 20. Okay. Quindi questa è l'introduzione ed anche la preghiera, se possiamo dire, di Paolo che comincia questa lettera. E poi in versetto 8 fino a 22, diciamo, più o meno è il corpo, se posso dire, della lettera, no? La situazione, l'istruzione che Paolo dà a Filemone. Quindi prima che lo leggiamo voglio provare a spiegare velocemente la situazione, quello che è successo, no? Praticamente abbiamo queste tre persone, Paolo, Filemone e Onesimo. Ovviamente sappiamo chi è Paolo. Adesso penso che più o meno sappiamo chi è Filemone. Però Onesimo era uno schiavo di Filemone. E lui, tempo prima che è stata scritta questa lettera, si è andato via dalla casa di Filemone. Okay? Sappiamo questo dal versetto 15. Ed è molto probabile che lui fuggiva via dalla casa di Filemone. Quindi non è che lui ha detto ciao Filemone, vado via. Molto probabile che no, di notte una volta si è fuggito dalla casa scappando per la sua vita, no? Non voleva stare alla casa di Filemone. È anche probabile, quando arriviamo al versetto 18 vedremo, ma che Filemone, ok, Onesimo rubava o i soldi o qualcosa da Filemone quando è andato via. E poi Onesimo è andato a Roma, okay, dove c'era Paolo, e in qualche modo Onesimo si è incontrato con Paolo. In versetto 10 sappiamo che vedremo che Onesimo ha accettato il Signore quando Paolo era in prigione, quindi questo lo rende anche più difficile, no? Quindi non so come Onesimo ha trovato Paolo in una città grande quando era in prigione, però alla fine vedremo che è stato il Signore. È molto probabile che Onesimo sapeva chi era Paolo, ok? Perché vedremo che Paolo era quello che ha predicato il Vangelo a Filemone. Quindi Filemone, essendo il padrone di Onesimo, è molto probabile che Onesimo aveva sentito di questo Paolo, no, che aveva predicato il Vangelo a Filemone. Ma comunque, Onesimo, sì, molto probabile che Onesimo sapeva chi era. Ma anche se Onesimo aveva conosciuto o aveva non conosciuto chi era, non è stato convertito come suo padrone Filemone. Quindi Onesimo fuggiva via dalla casa di Filemone, arriva in Roma e in qualche modo trova Paolo, o Paolo trova lui o qualcosa. Poi Paolo ha predicato il Vangelo a Onesimo, lui si è convertito e vediamo che adesso Onesimo sta aiutando Paolo nel ministero in Roma. E quindi adesso Paolo sta scrivendo questa lettera a Filemone per riunire Onesimo, il schiavo, con Filemone, il padrone. Avete capito? Più o meno? Quindi questa è la situazione, di nuovo queste tre persone, Paolo, Filemone, padrone, poi Onesimo, lo schiavo. Ok? Quindi più o meno queste tre persone. Quindi leggiamo dal versetto 8 fino al versetto 22, velocemente, poi andremo versetto per versetto. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Gesù Cristo. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui, che ame come il mio cuore. 13. Avrei voluto tenerlo con me, perché invece tu mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo. Ma non ho voluto far nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo rivessi per sempre. Non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro specialmente a te, ma ora molto più a te, sia il suo piano umano, sia nel Signore. 17. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ho fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo da mia propria mano. Pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua ubbidienza, sapendo che farai anche più di quel che ti chiedo. Al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Quindi, questo è più o meno quello che dice Paolo a Filemone, no? E adesso andiamo versetto per versetto a vedere quello che c'è. Quindi versetto 8 e 9, vediamo, no, abbiamo già detto che Paolo era un apostolo, no? Però in questa lettera non si riferisce come un apostolo, ok? Sempre dice prigioniere o una roba da così. E vediamo versetto 8, lo leggo di nuovo. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, poi 9, preferisco fare appello al tuo amore semplicemente come Paolo, vecchio e ora prigioniero di Gesù Cristo. Quindi, di nuovo, Paolo era un apostolo, no? E lui avrebbe avuto l'autorità specialmente perché era proprio lui che ha predicato il Vangelo a Filemone. Ma lui avrebbe avuto l'autorità di comandare qualcosa dalla parte di Filemone, ok? Però vediamo qua che lui non sceglie questa strada, se posso dire, no? Lui invece, versetto 9, preferisco fare appello al tuo amore, ok? Lui invece di comandare, no? A prendere la sua autorità, comandare Filemone a fare qualcosa, lui preferisce, no? Che sia l'amore che Filemone ha, no? E che lui, che Filemone agisce per l'amore di Cristo che sta operando in lui, invece del comando dalla parte del Paolo Apostolo. Avete capito? Di nuovo, Paolo avrebbe avuto l'autorità di dire a Filemone a fare qualcosa, a ricevere Onesimo, però sceglieva invece di lasciare che l'amore di Cristo operava in lui e che questo sarebbe stato il modo in cui lui agiva. Vediamo qui, dice, semplicemente come Paolo vecchio, quindi possiamo capire che questo era verso la fine, no, della vita di Paolo. Paolo vecchio è ora anche prigioniero di Gesù Cristo, quindi di nuovo ci dice che lui era in prigione in questo tempo. Quindi versetto 10 e 11, ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma ora è utile a te e a me, ok? Quindi sta scrivendo dalla parte, non dalla parte, ma per Onesimo, no? E lui dice, lui è mio figlio e adesso, non era utile a me, un tempo era inutile, ma ora è utile. È interessante perché il nome Onesimo vuol dire proprio utile, o vantaggioso, si può dire. Qualcosa che ha valore, no? Utile. E quindi Paolo, in un paio di posti qua, usa quasi questi, come si dice, tipo giochi di parole, no? Che il suo nome era utile, però usa la parola utile o una parola simile per quasi fare questa lettera più profonda, che possiamo capire meglio quello che dice. Allora, un tempo inutile a te? Non sappiamo, però può essere che Onesimo non è stato un buon schiavo. Da quello che dice Paolo qua, forse non era una persona che lavorava bene o che era molto utile a Filemone, non sappiamo, però era inutile, ma adesso è utile, no? Il Signore aveva fatto un'opera nella sua vita e adesso è utile. Sappiamo che no, era utile a Paolo, no? Perché aiutava con il suo ministero lì a Roma, ma anche sarebbe adesso utile a Filemone a casa sua, essendo cambiato dal Vangelo, no? Che il Signore aveva fatto una grande opera nel suo cuore. Quindi, in versetto 12, te lo rimando, lui come, che amo come il mio cuore, ok? Quindi Paolo sta dicendo, Filemone, sono così grato per la tua vita, io sono benedetto dalla tua vita, io non voglio forzarti a fare qualcosa, io voglio che ogni cosa che fai sarà fatta per l'amore di Dio che sta operando nella tua vita, e adesso ti sto rimandando Onesimo, questo schiavo che non era utile, ma adesso lui ha conosciuto il Signore ed è utile e io lo sto rimandando a te, ricevilo per l'amore di Cristo che è in te. Ok, poi andiamo avanti a versetto 13-14. Avrei voluto tenerlo con me, perché invece tu mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo. Ma non ho voluto far nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Sì, di nuovo vediamo che Onesimo era diventato utile, no? Nel frattempo, no? Da quando era nella casa di Filemone, a quando lui ha conosciuto il Signore con Paolo in Roma. Sembra quasi, da versetto 13, no, che Paolo voleva che lui stasse con sé in Roma, no? Che aveva o era diventato così utile a Paolo che Paolo non voleva neanche mandarlo di nuovo a Colosse, a Filemone. Però, versetto 14, non ho voluto far nulla senza il tuo consenso. Okay? Quindi Paolo faceva, anche se voleva che lui stasse con sé a Roma, lui non faceva niente senza prima parlare con Filemone. E poi di nuovo alla fine di versetto 14, perché la tua buona azione non fosse forzata ma volontaria. Di nuovo Paolo non vuole forzare una cosa a Filemone, non vuole maltrattare la sua autorità che aveva su Filemone, ma voleva invece che l'amore di Dio sia l'amore di Dio sia quello che spingeva Filemone di riprendere Onesimo. Non voleva forzare niente su Filemone. Poi versetto 15, forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Paolo qua indica un po', no, che forse non è stato, se possiamo dire, la volontà di Dio, no? Però Dio ha usato tanto questa situazione, no? Onesimo è fuggito da casa, no? Non sembrava una bella situazione, non sembrava qualcosa di buono, però alla fine è finito molto meglio la situazione che come era all'inizio. E questo mi fa pensare un po' di noi, no? Prima che conoscevamo il Signore, no? Che noi eravamo fuggiti dal nostro Creatore, noi facevamo quello che volevamo, però alla fine di questo tempo che il Signore permetteva, noi siamo riuniti con Lui, noi siamo salvati, Gesù è venuto nella nostra vita, Dio ci ha raccolti, no? Ci ha riportati a sé. C'era un versetto che è venuto in mente in Primo Pietro, capitolo 2, che proprio mi ha fatto venire in mente questo concetto. Primo Pietro 2, 24 e 25. Beh, sì, leggo 24 così capiamo un po' il contesto. Egli, Gesù, ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Poi versetto 25, che proprio è quasi la stessa cosa, no? Che vediamo in Filemone. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime, no? Quindi anche qua è una storia vera, no? Di Onesimo, di Filemone, di Paolo, però è anche un'immagine, no? Della nostra vita, che noi eravamo lontani da Dio, no? Noi odiavamo in un certo senso Dio, però siamo tornati, no? Gesù ci ha riportati a sé, ci ha salvati, ci ha raccolti nella sua famiglia. Quindi in versetto 16, non più, leggo 15 così capiamo tutto, forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro, specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano, sia nel Signore. Quindi adesso vediamo quello che era uno schiavo e un fratello. Onesimo non è più solo lo schiavo di Filemone, no? Vediamo che adesso colui che era uno schiavo è adesso il fratello di Filemone. E quindi Paolo sta dicendo, come può essere più il tuo schiavo, se lui è il tuo fratello, come puoi più trattarlo come uno schiavo? Quindi questo è anche venuto bene non solo per Onesimo, no? Che ha conosciuto il Signore, che ha conosciuto Paolo, non solo bene per Paolo, no? Che ha avuto o generato, come dice qua, un nuovo figlio nella fede, però anche per Onesimo, no? Che adesso, invece di avere un padrone, invece di essere uno schiavo, adesso è un fratello con Filemone. Ed è bello qui, perché in quella cultura, no? Specialmente la società, come funzionava, i padroni e i schiavi erano, no, c'era tanta distanza tra queste due posizioni nella società, però qui vediamo che il Vangelo distrugge, no, ognuno di questi confini che c'era sulla società, no? Un padrone e uno schiavo, adesso Paolo sta dicendo che sono fratelli, no? Non è bello questo? Non è bello come il Vangelo o come Gesù Cristo cambia la società? L'identità che Onesimo aveva in Cristo era molto più reale, no? Era la sua realtà più che la sua identità che aveva in questo mondo. È bello. Adesso con gli studenti, io sto insegnando un corso sul libro di Galati, no? Quindi proprio ieri abbiamo studiato capitolo 3 in Galati. Leggo un versetto 28 da Galati 3. Dice, non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù, no? Ed è così bello, stiamo studiando adesso, no? Quello che vuol dire la croce, no? Quello che ha compiuto Gesù per noi, la sua Chiesa. E una delle cose è proprio qua, no? Che adesso tutti quelli che sono in Cristo sono uguali, no? Non è che la tua posizione nella società ti dà, no, qualcosa di più sopra qualcuno, o non è che tu sei meglio di qualcuno, no? Non c'è, proprio come dice qua, non c'è né schiavo né libero, ok? Ma siete tutti uno in Gesù Cristo. Ed è così bello, no? Che anche la società in un certo modo è stato cambiato dal Vangelo, no? Paolo non ha detto a Filemone, ami Onesimo come tuo fratello, no? Ha detto, adesso siete tutti e due uno in Gesù Cristo. Questa è la realtà di chi siete. E ha cambiato tutto. Ok, andando avanti, versetto 17. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Gesù aveva completamente cambiato la situazione che adesso Paolo ha detto di considerare Onesimo come se fosse Paolo stesso. Avete visto? Un apostolo, no? Nella chiesa di Gesù Cristo, adesso dice che è uguale ad uno schiavo, ok? Non è bello, no? Come il Vangelo cambia la nostra identità, che siamo tutti uno in Gesù Cristo. E io stavo pensando, nella storia del mondo non c'è stato mai una religione, una filosofia, un movimento, no? Che ha avuto questo impatto sulla società o sull'umanità, no? Nessuna cosa può cambiare come sono o com'è la società, come il Vangelo può. Andando avanti, versetto 18, 19, se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, scrivo da mia propria mano, pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Quindi adesso Paolo va anche avanti, dice, io pagherò per tutto, no? Tutti i danni, no? Che aveva fatto Onesimo. Paolo ha detto, dalla mia tasca pago a te, Onesimo. Okay? Ed è bello perché in versetto 19 dice, io Paolo lo scrivo da mia propria mano, pagherò io. No? In quei giorni, cos'è la parola? Dettare? Giusto? Che scrivevano le lettere, o dettavano le lettere. Quindi Paolo parlava e un altro scriveva, no? E quindi Filemone, quando stava leggendo questa lettera, no, avrebbe visto che no, c'era l'altro che scriveva. E poi a questo punto, versetto 19, no, avrebbe potuto vedere il vecchio Paolo che sta scrivendo, io Paolo, no, con la mia mano scrivo questo. Perché Paolo proprio voleva che Filemone capiva questo. E anche qua, in versetto 18-19, vediamo il Vangelo, no? Paolo ha detto, io pagherò per tutti i sbagli di Onesimo, ok? E questo è una delle cose più importanti che è successo sulla croce, no? Gesù ha dichiarato, io pago per ogni sbaglio che ha fatto ogni persona che ha mai vissuto, ok? Potremmo guardare a tanti altri versetti, Isaia 53, Galati 3, Secondo Corinzi 5, Colossesi 2, no? Quando dice che Gesù ha pagato il prezzo per i nostri peccati, no? Però qua vediamo che nella vita di Paolo questo è evidente, no? Si vede che il Vangelo aveva cambiato Paolo e adesso lui sta agendo in questo... Agendo? Grazie. Nel Vangelo. Ok, andiamo avanti, abbiamo quasi finito. Versetto 20. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo. Quindi qua, quella parola utile, proprio se tu lo guardi nel greco, è quasi la stessa parola del nome di Onesimo, ok? Quindi sta parlando di Onesimo e più o meno Paolo sta dicendo, tu Filemone, io voglio che tu mi fossi Onesimo nel Signore, ok? E poi di nuovo quella parola rasserena, giusto? La Serena? Ok. quella parola è la stessa parola di confortato, no? Quindi Paolo già sapeva che Filemone portava conforto a quelli in Colosse, adesso sta dicendo voglio che anche tu porti quel conforto a me, facendo questo, ricevendo di nuovo Onesimo. Poi 21, ti scrivo fiducioso nella tua ubbidienza, sapendo che farai anche più di quel che ti chiedo. 22, al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Quindi sì, vediamo anche qua l'amicizia tra Paolo e Filemone, no? Non è bello vedere che Paolo non è stato solo l'apostolo, no? Che sapeva tutta questa teologia, ma anche era un amico a quelli che amavano Gesù in quei tempi. Vediamo che anche sta pianificando ad andare alla casa di Filemone a spendere un po' di tempo con lui, era anche in teoria con Onesimo, no? Quindi sarebbe bello, non so, non sappiamo se Paolo ha mai potuto andare, però sarebbe bello se avesse potuto andare. Quindi finiamo a 23, 24. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta. Così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, i miei collaboratori. Quindi vediamo che anche c'erano altri con Paolo quando scriveva questa lettera. Molto probabile che Marco e Luca erano quelli che hanno scritto i Vangeli. Dema, sappiamo che più avanti lui avrebbe, no, sarebbe andato via da Paolo. Poi versetto 25, la grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Quindi di nuovo sta riferendo al versetto 2, no? Ad Appia, Archippo, probabilmente la famiglia di Filemone. E Paolo vuole solo che la grazia, no, di Gesù Cristo sia evidente nella loro vita. Quindi, questa è la lettera a Filemone. È bello vedere come, no, l'amore di Dio sta operando nel cuore di Filemone, come il Vangelo sta cambiando l'identità di Filemone, di Paolo, di Onesimo, che sono tutti uno in Cristo. E più che altro mi piacciono versetti 18-19, no? Quando Paolo dice io pagherò tutto, no? Che ci puntano a Gesù che ha pagato tutto per noi, no? Che noi possiamo avere la grazia, l'amore, tutto per quello che ha fatto Gesù, che lui ha detto pagherò io. Okay.